modem.
Über 200.000 dieser verfolgten und gequälten Menschen waren zwischen 1933 und 1945 im Konzentrationslager Dachau.
Per non dimenticare l'orrore, la cancelliera tedesca Angela Merkel ha partecipato a una cerimonia commemorativa in occasione della liberazione del campo di Dachau.
Die vor 70 Jahren von amerikanischen Soldaten befreit wurden und dieses Konzentrationslager überlebt haben.
Qui vi erano detenuti oltre 200.000 prigionieri, 40.000 vi trovarono la morte.
Pensi che c'erano tre forni crematori che ci sono ancora tutt'oggi. Ho lavorato là, prendevo questa gente, li portavo dentro, li mettevano come se fossero fasci di legna, mucchi là dentro, che ancora respiravano.
Zwei US-Divisionen marschieren auf München zu, die 42. und 45. Infanteriedivision.
Li mettevano là con tutti i morti, e mi è capitato due volte. E allora ho detto, Madonna, ma questo qua è ancora vivo. Eppure ho dovuto lanciarlo dentro perché il tedesco mi ha detto, alzati e stai attento, se no ti mandiamo dentro te.
Il gas B veniva fatto passare dalle apposite aperture praticate nel soffitto. Si sentiva per un po' gemiti e pianti nell'interno, ma dopo due o tre minuti tutto era tranquillo.
Non si pensava mai alle camere a gas, questo e quell'altro. Noi non ci abbiamo mai pensato. Ci hanno fatto il numero.
Inchiostro, intingevano, porgevamo il braccio sinistro e facevano il numero. Il mio è 76483.
158.509. Non siamo stati più persone, siamo diventate bestie.
Ecco, nostra madre lì incominciò a ricordarci il nostro nome, il nostro cognome. Mi diceva, ricordati che ti chiami Liliana Bucci.
Das jüdische Leben Teil unserer Identität ist, dass Diskriminierung, Ausgrenzung und Antisemitismus bei uns keinen Platz haben dürfen, dass sie entschlossen und mit der ganzen Konsequenz rechtsstaatlicher Mittel bekämpft werden müssen.
E c'era il caro Merci, non avevano ancora chiuso il portellone, i bambini tutti appoggiati alla sbarra di ferro davanti.
Li portarono ad Amburgo nel campo di Neuengamme e lì subirono degli atroci esperimenti.
Sie alle mahnen uns nicht zu vergessen. Nein, wir vergessen nicht. Wir werden uns erinnern, um der Opfer von einst willen, um unseretwillen und um der kommenden Generationen willen. Herzlichen Dank.
Non dimenticheremo nemmeno in futuro, così ieri la cancelliera tedesca Angela Merkel nella scheda introduttiva di Renato Minoli. Ben ritrovati da Nicola Lüend. È un anno di commemorazioni importanti su più fronti e in più nazioni, 70 anni dalla fine della Seconda Guerra Mondiale, 70 anni dalla fine di un incubo. Dachau, assieme al campo di concentramento di Auschwitz, liberato il 27 gennaio, rappresenta un po' il simbolo dell'orrore nazista. È stato il primo campo di concentramento inaugurato appena due mesi dopo l'arrivo al potere di Hitler nel 1933 ed è servito come modello per tanti altri campi, da Buchenwald a Treblinka. Allora il concetto di soluzione finale era ancora ben lontano dal concretizzarsi, anche se forse nella testa del suo ideatore, probabilmente mica tanto. Io saluto Regina Krieger, giornalista del quotidiano Handelsblatt, nostra collaboratrice. Buongiorno.
Buongiorno.
E saluto Lutz Klinkhammer, storico, responsabile del settore di storia del XIX e del XX secolo presso l'Istituto Storico Germanico di Roma. Ben arrivato.
Buongiorno.
Dunque, Regina Krieger, ieri a Dachau era presente, come l'abbiamo sentito, la cancelliera tedesca Merkel nella sua unica apparizione ad una cerimonia in uno dei tanti campi di concentramento. È la prima cancelliera, tra l'altro, a presenziare a una commemorazione ufficiale a Dachau per la liberazione. Direi che questo è un fatto piuttosto significativo, sbaglio?
Sì,
assolutamente, è stato riportato su tutti i media tedeschi, alla televisione, ai giornali di oggi, lunghi servizi su questa partecipazione della cancelliera, che tra l'altro era già stata a Dachau ma qualche anno fa e non in veste ufficiale. La chiave è chiara, è la persona di lei che accende i riflettori su queste cose e oltre le cose che voi avevate messo all'inizio, lei ha detto anche una frase che è molto importante, ha detto che la vita ebraica è una parte della cultura tedesca e questo bisogna farlo capire, e poi lei ha detto noi tutti agli estremisti di destra, quindi ha dato proprio un incarico a ognuno nel suo posto di combattere, di dimenticare, ecco.
Quindi con un occhio già di riguardo alla realtà di oggi. Professor Klinghammer, come detto, la signora Merkel già c'era stata a Dachau, ma non in veste ufficiale. Le autorità tedesche, dunque, come prima cancelliera, hanno impiegato il loro tempo, come dire, a presenziare a una commemorazione ufficiale per la liberazione di un campo di concentramento come quello di Dachau. È significativo anche questo, come dire, ci si è messo del tempo, ma alla fine ci si è arrivati.
Sì, credo che la cancelliera voleva dimostrare che la memoria dei campi di concentramento e dei crimini commessi è molto importante per la Germania odierna e la commemorazione di quei crimini. E credo che sia stata anche la prima volta che un cancelliere avesse commemorato a Dachau la liberazione del campo in veste ufficiale. Tra l'altro non era né il primo né l'unico campo di concentramento e di sterminio nazista che è stato liberato. C'è una lunga fila da iniziare con Majdanek, che è stato liberato dalle truppe sovietiche già nel luglio del 1944. E poi ci saranno ancora da commemorare le liberazioni a Ravensbrück, a Mauthausen e anche a Stutthof. Credo che tutta questa importanza data alla commemorazione della liberazione dei campi significhi che è un elemento centrale per la Germania odierna, ma per l'Europa odierna, di ricordarsi dei crimini nazisti commessi.
Professore, sono passati però 70 anni ed è la prima volta, come lei sottolineava, che un cancelliere o una cancelliera tedesca si presenta in veste ufficiali. 70 anni non sono pochi.
Sì, ma questo non vuol dire che la politica sia stata assente in passato, perché in buona parte ci sono anche i governi regionali che sono competenti per la cura, per questi memoriali. E diciamo, il settantesimo ha un'importanza particolare, a mio avviso, perché significa il passaggio dall'era dei testimoni ad un'era, un'epoca successiva.
E questo lo sentiremo presto, proprio anche in un'intervista che vi proporremo fra poco. Regina Krieger, questo sul piano delle cerimonie ufficiali. Dall'altra parte, pochi giorni fa è iniziato un'altra cerimonia, se così possiamo chiamarla. In realtà è l'inizio di un processo contro il contabile di Auschwitz, Oskar Gröning, oggi 93 anni, in sedia a rotelle. L'elaborazione probabilmente passa anche da qui, insomma.
Sì, bisogna dire, è proprio un momento queste settimane, poi ci sono altri elementi ancora che tutto il passato viene di nuovo a galla ed è un fatto assolutamente positivo, perché insomma tenere sveglia la memoria dopo 70 anni è sempre difficile, sia con le cerimonie che con queste cose. Il processo, che sarà uno degli ultimi, insomma, come ha detto Gröning a 93 anni, ex SS, era quello che ad Auschwitz stava alla rampa a selezionare, a prendere i bagagli, quindi una cosa atroce a pensare di vedere questa persona. E anche questa ha fatto un grande, grande risalto sulla stampa tedesca e dico, penso soprattutto per i giovani che non hanno studiato bene la storia, vedere questa persona. Lui tra l'altro ha chiesto perdono e come sarà a finire non si sa, comunque si è preso anche le sue responsabilità, ma l'importante è che se ne parla e che se ne discute.
Ieri a Dachau c'era anche Alin Sirp, docente all'Università di Maastricht in Olanda, esperta anche di memoria collettiva. Parlavamo appunto di un'intervista, ecco che vi proponiamo le sue impressioni.
È stata un'occasione abbastanza impressionante, nel senso che rispetto a altri anni in cui sono stata sempre lì per la liberazione, per l'anniversario, quest'anno c'è stata molto più gente, ovviamente perché ha attirato un sacco di attenzione, non solo sul livello nazionale, ma ho visto che c'erano tantissime persone anche dall'estero che sono venuti e soprattutto c'erano una quantità abbastanza grande anche di persone legate al campo, nel senso che erano o sopravvissuti o comunque delle persone che avevano dei parenti che avevano passato tempo al campo. La maggior parte della gente, anche quelli che hanno parlato, dei sopravvissuti, dicevano tutti che probabilmente per loro sarebbe stata l'ultima volta che avrebbero visitato il campo, che sapevano che un'altra volta questo viaggio non avrebbero più potuto fare. Quasi tutti avevano più o meno 90 anni.
Uno, diciamo, dei problemi, chiamiamolo così, è il fatto che pian pianino le testimonianze dirette di certi fatti verranno meno. Questo è un limite per la memoria.
È un limite, ma ovviamente anche una possibilità, nel senso che la narrativa diretta delle persone che hanno vissuto quei tempi passerà a un secondo livello, diventerà una narrativa mediata. E ovviamente il lavoro di posti come il memoriale, di persone che lavorano nel settore educativo, diventeranno sempre più importanti, perché devono praticamente lavorare con queste memorie più che con l'esperienza diretta.
Quanto è importante effettivamente la memoria, dunque?
Molto importante, direi, perché non è solo la memoria, c'è molto una questione della nostra società di oggi, perché sono valori che vengono trasmessi. Non è il passato, non è necessariamente quello che è stato, ma quello che abbiamo imparato, e questo ha un valore anche oggi.
Secondo lei questo capitolo di storia è stato in qualche maniera superato, elaborato in Germania?
Secondo me superato forse non è la parola giusta, perché non so nemmeno se si può superare la storia. Sicuramente è stato elaborato e questo processo non è ancora finito nemmeno, è un processo che continua. Forse il picco è stato negli anni 70, negli anni 80 con le discussioni pubbliche, però anche oggi vengono ancora fuori delle cose nuove di cui non si sapeva e il confronto con il passato c'è ancora e c'è una nuova dimensione, direi, adesso, no? Proprio perché non abbiamo più così tante persone che hanno vissuto quel periodo lì, e quindi adesso si tratta proprio di assicurare che questa memoria non diventi solo qualcosa del passato, ma viene trasportato anche nel futuro. E lì, secondo me, la cosa più importante è di creare il legame con i giovani, che ovviamente non hanno più nessun legame con questa storia, che per loro è una cosa che è lontana, come potrebbe essere lontana la rivoluzione francese. La cosa più importante, secondo me, in questo senso è di rimanere molto allerti a discorsi che sono nocivi, sì, tenere il discorso stesso aperto, nel senso è molto importante il confronto con storie diverse, anche storie che vengono da altri paesi, ad esempio la Germania ovviamente non è l'unico paese che ha creato una narrativa, ma anche gli altri paesi ci sono, e la cosa importante qui è di confrontare tutti queste narrative per forse arrivare più vicino possibile alla verità.
Erano le considerazioni di Alin Sirp, docente all'Università di Maastricht. Intanto do il benvenuto anche a Donatella Della Porta, professoressa di sociologia all'Istituto Europeo di Firenze e di Scienze Politiche alla Normale di Pisa. Ben arrivata.
Buongiorno.
Professoressa, l'abbiamo sentito anche nell'intervista, ne faceva già allusione anche il professor Klinghammer, è una fase di passaggio obbligato dalla testimonianza diretta ad una narrativa mediata, è una nuova dimensione. Secondo lei questo passaggio, che in qualche maniera si sta vivendo anche in Italia, evidentemente per le vicende legate alla Seconda Guerra Mondiale, nasconde delle insidie?
Ma io credo che ci siano diversi tipi di memoria, diverse forme di trasmetterle, soprattutto diversi momenti in cui la memoria si trasforma, la memoria diventa di nuovo oggetto di dibattito. E io credo che queste diverse trasformazioni avvengono all'interno dei contesti storici diversi, e oggi credo che questa commemorazione acquista anche un particolare valore perché siamo di fronte a una nuova ripresa di un radicalismo di destra che riprende anche alcune tematiche del nazionalsocialismo e del nazismo del passato e le applica rispetto a una situazione nuova e diversa. Questa situazione nuova e diversa l'abbiamo visto proprio in Germania, non so quanto questo abbia inciso anche nel ridare valore a queste commemorazioni, nel congiungersi di un radicalismo di destra estrema con movimenti come quelli di Pegida che hanno ripreso una visione chiusa, esclusiva dei valori dell'Occidente.
E sugli fenomeni di radicalismo di destra torneremo sicuramente, anche perché effettivamente lei ha studiato anche bene la fenomenologia di questi gruppi. Io intanto mi scuso anche un po' per le condizioni di linea telefoniche con la professoressa. Professor Klinkhammer, prima di affrontare la questione appunto legata all'estremismo di destra oggi, la memoria dunque non avrà più testimonianze dirette, parole e racconti fatti da coloro che hanno vissuto in prima persona la tragedia, sarà difficile ritrovarle se non su documenti scritti o documenti registrati. Per l'INSIRP questa è anche un'occasione, qual è la sua opinione?
È un'occasione del settantesimo, sta parlando del...
Pensavo soprattutto alla questione, appunto, al fatto di doversi adeguare a una realtà dei fatti che per una questione anagrafica certe testimonianze verranno dirette, verranno a cadere, come è logico che sia. Adesso forse arriva davvero il momento più difficile, più impegnativo.
Sicuramente una grande perdita, un'occasione non direi, ma una grande perdita, però la storia è abituata a questo passaggio e gli storici devono farne conto e devono affidarsi alle fonti, e sicuramente i mass media moderni danno un grande appoggio in modo di conservare anche la testimonianza orale, che è stato molto più difficile in passato. Certamente la storia contemporanea è caratterizzata anche dalla presenza dei testimoni diretti, orali, in quel senso facciamo un passaggio in una storia contemporanea che ad una un po' meno contemporanea, ma non meno presente. In quel senso sono molto d'accordo con le osservazioni di Aline Sirp. La storia non può essere superata, ma va praticamente ricalibrata, rievocata. I conti col passato vanno fatti in ogni momento di nuovo, perché bisogna sempre trovare il momento per posizionarsi, per arrivare al futuro. E in quel senso il rapporto che uno Stato, una società stabilisce con il passato ha un'imminente importanza anche per la politica e per i valori odierni, ma anche quelli da raggiungere in futuro.
Mm-hmm. Si parlava di fenomeni di radicalismo di destra. Regina Krieger, un'ultima battuta prima di lasciarti andare. Ieri la cancelliera Merkel appunto ha sottolineato l'importanza di dire no all'antisemitismo e alla discriminazione. Qual è la situazione in Germania oggi? Si parlava appunto di Pegida anche. Qualche tempo fa si è iniziato un famoso processo alla banda del kebab che era di stampo neonazista. Poi ci sono in realtà molti fatti anche di entità minore che quasi quotidiani.
Sì, per fare un altro esempio, che è stato quel piccolo paese di Tröglitz nel Sachsen-Anhalt, dove il sindaco si è dovuto dimettere perché lui si era espresso in favore di profughi. Bisogna vedere che c'è una chiave assolutamente politica, e dico, bisogna... Per questo è importante di tenere sveglia la memoria, perché molte degli slogan di quelli di oggi hanno questo passato storico, no? La xenofobia e l'antisemitismo. E proprio in questi giorni stanno arrivando tutti i profughi, e quindi, cioè, è anche un dovere, diciamo, della politica, dei partiti, di stare attenti, di non lasciare campo a questi questi movimenti di estremismo di destra. Bisogna dire che i tedeschi reagiscono abbastanza bene. Per esempio, qualche tempo fa c'era un raduno neonazista a Dortmund e c'erano 500, invece 2000 persone che erano scesi in strada per manifestare contro. Quindi questo funziona ancora, per fortuna.
Regina Krieger, grazie mille, buona giornata e buon lavoro.
Grazie.
Professoressa Della Porta, appunto, l'abbiamo sentito. Quanto è presente, secondo lei, questo rischio di rispolverare certe idee che hanno fatto parte del Novecento in Germania, che però si sono espanse e che sono arrivate anche in Italia?
C'è un forte rischio, secondo me, soprattutto che il radicalismo di destra assuma il ruolo di difendere valori, contrapponendoli ai valori di chi arriva. Nella nostra ricerca sul radicalismo di destra abbiamo visto che ancora oggi, come in passato, i tre temi principali del radicalismo di destra sono ancora Dio, padre e famiglia. E da questo punto di vista la propaganda della destra in tempi recenti si è presentata molto come difesa della civiltà cristiana europea rispetto a chi arriva con altri valori religiosi o con altre esperienze e memorie. E questo è l'estrema destra nel dopoguerra non è mai andata, non ha mai rappresentato un rischio dal punto di vista elettorale, però il rischio che presenta è quello di radicalizzare discorso di difesa dalle paure che vengono rispetto all'arrivo di nuove persone, di nuove civiltà e così via.
Quindi di condizionare anche il discorso politico, soprattutto su un tema centrale come quello che stiamo vivendo in Europa, che è appunto quello delle migrazioni. Volevo sentire il professor Klinkhammer sempre su questo tema. Pochissimi giorni fa è stato aperto a Monaco un museo, il centro di documentazione sulla storia del nazionalsocialismo. Monaco, che ricordiamo appunto, è centrale nella storia del nazismo, è da lì che tutto è partito. Qui, per espressa volontà dei responsabili, si è deciso di bandire, di non permettere l'esposizione di uniformi naziste, di stendardi, anche di croci uncinate. Una scelta che è stata giustificata come dire, non vogliamo enfatizzare troppo l'estetica nazista. C'è forse anche la paura che qualcuno legga questi simboli e li faccia propri?
I simboli sono banditi quando vengono esposti pubblicamente, ma credo che è stata una scelta forse per contrapporre questo centro di documentazione ad un altro centro di documentazione in Baviera, cioè sul Obersalzberg, nella villa di montagna di Hitler, dove è un luogo ancora più, diciamo, adatto per creare una memoria neonazista o nostalgica, è stato trasformato in centro di documentazione. E credo che ogni centro di documentazione deve trovare una sua linea per rispondere a questo quesito: come meglio si rappresenta la storia senza dare a qualche nostalgico una pezza d'appoggio, no? E questo non mi sembra un problema dei centri di documentazione, perché il neonazismo e l'estremismo di destra praticamente vuole sempre negare i crimini del nazismo, in primis l'Olocausto, e quindi un centro di documentazione in qualche modo un nemico naturale di questa forma di negazione del passato, di avvenimento del passato.
Professoressa Della Porta, c'è il rischio che questi movimenti di estrema destra, che politicamente lei l'ha sottolineato, non hanno mai rappresentato un pericolo, comunque abbiano una sorta di legittimazione chiamiamola molto con le pinze, democratica da parte di partiti che comunque magari non così direttamente ma si fanno portatori di certe idee.
Sì, questo è stato sempre il, diciamo, il tipo di effetto dell'estremismo radicale di destra, quello di riuscire a ad avere effetto soprattutto condizionando partiti di destra più moderati che alla ricerca di un elettorato in qualche modo mobilitato scendono a compromessi su valori come quelli dei principi umanitari di accoglienza, della solidarietà all'interno di una concezione aperta della cittadinanza. Questo è stato in passato il modo in cui gruppi radicali, anche minuscoli, sono riusciti ad avere effetto su uno dei temi che oggi è centrale, che è quello delle politiche di cittadinanza rispetto a ondate di migrazione che sono e saranno consistenti. Pegida, per esempio, è sintomatico di questo tipo di reazione. Pegida nasce e si sviluppa in una regione dove i migrati ce ne sono pochi e niente immigrati islamici, però fa convergere un atteggiamento xenofobico e su una serie di insoddisfazioni e paure rispetto a questioni sociali che ci sono. E l'estremismo radicale di oggi, della destra rispetto a quello del passato, ha anche un altro elemento di pericolosità, è sempre più connesso a livello transnazionale. E questo vuol dire che riesce a far passare un discorso di nazionalismo esclusivo chiuso rispetto all'altro, dove l'altro può essere il concittadino di religione ebraica, ma anche quello di religione islamica o anche oppositori politici, ecco, lo fa, lo presenta come un tipo di valore da difendere a livello transnazionale.
E questo grazie anche.
È molto pericoloso,
sì.
Soprattutto il discorso della difesa dei valori cristiani, che contrappone proprio sul punto religioso. In passato era più una visione ideologica nel residuo dell'estremismo di destra degli anni 70-80. Oggi è proprio la contrapposizione di una religione all'altra che è quella su cui l'estremismo di destra cerca di far leva.
Questa è l'attualità che ce lo dice. L'attualità ci dice anche che ci sono in ballo, soprattutto in Germania, dei contenziosi, professor Klinkhammer, di contenziosi per le riparazioni economiche e morali, ad esempio, delle malefatte, diciamo così, naziste in Grecia, ad esempio. Si parla tanto della questione greca anche perché l'attualità legata alla crisi del debito ci riporta lì. È forse il punto più delicato sul quale la Germania deve ancora lavorare, forse proprio perché si è elaborato tanto negli anni scorsi su certi fatti, ma su quelli successi un pochino più a sud meno, è così?
Dopo la caduta del muro c'era un'attenzione per i paesi ex cortina di ferro forse maggiore, e soprattutto la Germania aveva sempre in vista la Germania federale, la riconciliazione con la Francia, quindi c'erano direi che la questione degli indennizzi, in qualche modo indennizzi morali anche materiali per le vittime del nazismo, sull'agenda della Germania federale sin dagli anni 50, ma forse non tanto volontariamente, ma è stata anche costretta dai paesi amici dell'Europa occidentale di occuparsi di questo tema, e da lì sono nati una serie di accordi per indennizzare, se si può, no? Perché sono danni immensi, danni alle persone, ma per indennizzare le vittime del nazismo in una serie di paesi europei, anche con la Grecia dall'altro all'inizio degli anni 60. Però queste misure non potevano mai risolve il problema della mancata unificazione, del mancato trattato di pace della Germania, che alla fine avrebbe dovuto risolvere la questione delle riparazioni. Quindi indennizzi non sono riparazioni. E oggi la Grecia risolleva il problema delle riparazioni, mentre la Germania parla al massimo, diciamo, che si potrebbe riaprire la questione degli indennizzi. Ma è molto significativo che il Presidente della Repubblica Gauck, appena qualche giorno fa, ha detto che bisognerebbe pensare di ricominciare con la Grecia un processo del genere, quindi parlare di riparazioni, parlare di indennizzi, non di riparazioni, mentre il governo dichiara risolto tutto il complesso. Ma non solo con la Grecia, è stata non tanto nell'interesse dell'opinione pubblica, nonostante i danni immensi che sia per quanto riguarda le persone, sia per quanto riguarda il paese stesso che ha dovuto subire, ma anche diciamo, l'Italia ha per anni, da decenni, ha un contenzioso con la Germania che ha portato i due paesi addirittura davanti alla Corte Internazionale dell'AIA.
Ed è un tema, professore, mi spiace interromperla, è un tema sicuramente che meriterebbe più spazio e che forse tratteremo magari in una puntata a sé stante. Io la ringrazio, così come ringrazio la professoressa Della Porta. Appuntamento domani 8:30 su Rete 1 in replica alle 19:30 su Rete 2 dalla redazione di Modem e da Nicola Lui dal microfono. Buona giornata a tutti. We'll be right back.